appuntamento con l'informazione finanziaria, in maniera chiara, semplice e alla portata di tutti, con una persona affidabile e preparata.
Ed eccoci all'appuntamento già tante volte annunciato con Sergio Conte Giacomo. Non senti niente? Buongiorno. Comunque adesso ti sistemo io per le feste, vediamo,
sì,
di farti,
ciao,
sentire.
Ciao, Wally.
Intanto tu parla pure, presentati. Buongiorno.
Sì, ciao Wally. Allora, io sono qui questa mattina per presentare un convegno che ci sarà la prossima settimana, giovedì 27 settembre a Cherasco, alle ore 18:30 all'hotel di Somaschi. Ci sarà un convegno dedicato agli immobili e relatore di questo convegno sarà il professor Ezio Bruna, che è uno dei massimi esperti in Italia del mercato immobiliare. Lui insegna presso il Politecnico di Torino le tematiche di finanza immobiliare, quindi è un'opportunità per i nostri ascoltatori. Qualora qualcuno volesse aderire a questo convegno, siamo già in overbooking, ma qualche posticino riusciamo ancora a trovarlo.
Bene, quasi quasi io vengo, sto al fondo della sala in piedi, va bene.
Ti interessa approfondire il tema degli immobili?
Ti dirò che non sono proprietario di tante case come a Monopoli, però insomma può interessarmi l'argomento.
Certo.
A Monopoli è più facile.
Sì, certo, a Monopoli è più facile, anche perché chi invece nella realtà ha tanti immobili e pensava di avere una grande ricchezza, Wally, oggi scopre delle cose eclatanti, no?
E come può, virgolette, difendersi, o come può riemergere da questo, problema?
La ricetta è fare un po' di dieta immobiliare.
Dieta immobiliare.
Un po' di dieta immobiliare, perché la prima casa ormai l'80% degli italiani ce l'hanno. E diciamo c'è un'offerta di gran lunga superiore alla domanda. Se mi è possibile, vorrei condividere questi dati. Tu pensa, in Italia ci sono 34,7 milioni di abitazioni a fronte di 25,9 milioni di famiglie, quindi ci sono molte più abitazioni di quante famiglie ci siano. Il 40% di queste case sono seconde case, sono in vendita oltre 6 milioni di abitazioni, ma solo 2 milioni di italiani la cercano.
Quindi ci sono 4 milioni di abitazioni in più, insomma.
Ci sono, praticamente c'è un'offerta che è tre volte la domanda. Allora, Wally, la considerazione qual è? Se l'offerta è tanta, la domanda è poca.
Dimmi tu la conclusione.
No. In un qualsiasi mercato,
prezzo scende.
Qualsiasi esso sia, i prezzi scendono. È una legge economica. Infatti Tecnocasa ha pubblicato uno studio da cui si evince che dal 2007 al 2017 i prezzi degli immobili sono scesi del 40%.
Caspita, il 40%.
L'avresti detto?
No, pensavo un po' di meno, il 40% è veramente tanto.
Sì.
Ma e quindi il consiglio è di comprare casa adesso, evidentemente, perché cioè, hai tanta scelta e i prezzi sono bassi.
Beh, in realtà tanta scelta. Tu considera che ormai tre quarti degli immobili sono stati costruiti prima degli anni 80, quindi sono immobili vecchi. Quindi c'è una grande offerta, ma un'offerta quantitativa e non qualitativa. Detto questo, esistono anche dei pezzi di nicchia, e quelli sono un mondo a parte, come si dice, perché tu capisci che prendiamo Alba, Via Maestra,
e
l'offerta è limitata, quindi quelli sono i pezzi, sono pochi, eccetera eccetera. C'è una grande offerta ripeto quantitativa, però per coloro i quali oggi dovessero acquistare un immobile avendone, come dire, le capacità di acquisto, è un momento favorevole, perché si compra a dei prezzi fortemente a sconto. Infatti io parlo e dico sempre che questo momento storico in cui si fanno non le compravendite, ma le comprasvendite.
Vabbè, posso intuirlo, ma come mai questo sovrappiù di case?
Ma questo sovrappeso diciamo, siamo in sovrappeso di case perché io ricordo 50 anni, ricordo quando ero piccolino, mio padre diceva in casa mia, aleggiava questo pensiero: immobili, compra il mattone,
il mattone,
no? E perché negli anni 80 si compravano immobili? Ma sostanzialmente perché c'era un periodo di alta inflazione, era un periodo in cui, se ti ricordi, Wally, i soldi correvano dietro le cose e le case. Uh-huh. I soldi,
bella l'immagine, i soldi che correvano dietro le cose,
i soldi inseguivano le cose e le case. E proprio perché c'era l'alta inflazione, ci ricordi, c'era il 15-20% di inflazione, forse anche più, e quindi qualunque persona acquistasse un immobile l'anno dopo si trovava un capitale lievitato, cresciuto. C'era anche la domanda, perché c'era domanda, c'erano le famiglie numerose, noi eravamo tre figli, oggi ho un figlio solo. Quindi ci sono alcune riflessioni che hanno contribuito a far sì che il mercato andasse poi giù, in discesa, eccetera.
C'entra in qualche modo, che so, i vari pignoramenti, i vari mutui non pagati, eccetera?
Ma certo.
In qualche modo.
Certo. Cioè tu pensa, il mondo è cambiato quando in quel famoso 15 settembre 2008 fallì la quarta banca americana. Prima di quella data ci fu una gestione un po' allegra, nella concessione dei mutui. Io ricordo nella mia città, diciamo, in cui ho il mio baricentro operativo, che è Bra, ricordo che alcune agenzie immobiliari importanti, autorevoli agenzie immobiliari, concedevano dei mutui di un importo che era addirittura superiore a quello della casa, cioè non il 100% della casa, ma ti finanziavano anche il 110-120% dell'immobile, creando quello che viene chiamato in gergo l'effetto leva, cioè questi risparmiatori che non avevano un picco di un centesimo andavano all'agenzia immobiliare e dicevano: ma io vorrei comprare quella casa, ma non ho soldi, non ho niente, ma stai tranquilla, ti finanziamo il 100%, non solo, ti diamo anche i soldi per comprarti il mobilio, per pagare l'atto del notaio. È stata fatta un'operazione allegra da parte del sistema bancario e anche di alcune agenzie immobiliari. Poi cosa succede? Che il mutuo è per sempre, quasi, perché sì, sono mutui 20-30 anni, tanta gente ha goduto subito e poi non è stata in grado di sopportare la rata, perché nel frattempo il mercato del lavoro è cambiato, tu lo sai, e ci sono tanti insoluti nelle banche. Oggi le banche sono imbottite di immobili e non sanno che farsene. E
infatti, per quello che probabilmente c'è più domanda, c'è più offerta che le
domande, chiaro. Certo.
Ma e come mai questa poca lungimiranza, questa leggerezza da parte degli operatori?
Ma sostanzialmente perché noi siamo fatti di due parti. Una è l'ego, che è onnivoro, un po' come il maiale, vuole tutto mangiare, vuole ingoiare il mondo, come diceva qualche grande pensatore, e soprattutto si guarda al breve, non si è lungimiranti. Oggi però persiste un problema enorme, ci sono banche che hanno un sacco di immobili sui quali hanno scritto l'ipoteca e non sanno che farsene. Intesa San Paolo ha creato una divisione, per esempio, di agenti immobiliari per smaltire questo patrimonio di cui non sanno cosa farsene.
E quindi sono altri costi in più.
Altri costi in più, eccetera. Quindi il concetto qual è? Siamo in un momento storico dove bisogna fare qualche riflessione, anche perché si compravano immobili perché si guardava il passato. Noi siamo abituati a guardare sempre lo specchietto retrovisore e mai pensare che invece le cose possano cambiare.
Certo, e c'è un rimedio per questa overdose di case? C'è un sistema per smaltirle, diciamo? O resteranno sulle croste ancora per tanto tempo?
Guarda, ti dico una cosa che ti potrà fare accapponare la pelle,
ecco,
come si dice. Tu pensa, tu sai cosa sono le unità collabenti?
No, mi cogli impreparato.
No, beh, certo. Pensa, in Italia ci sono circa 500.000 ruderi di proprietà, di famiglie che vorrebbero rottamare questi ruderi, perché nel frattempo, negli anni, la pressione fiscale è salita vertiginosamente e quindi vogliono liberarsi di questo patrimonio, i cosiddetti ruderi. Tu giri per
sì,
la
sì, ma ne vedo, ne ho parecchi.
Ne vedi parecchi, però intanto la pressione fiscale fa la sua parte. Considera che negli ultimi 10-15 anni è raddoppiata la pressione fiscale sugli immobili, anzi triplicata, perché siamo passati da 10 miliardi di euro a 30 miliardi di euro, cioè
triplicato.
L'erario incassa tre volte quanto incassava 10-15 anni fa. E quindi tu capisci che se uno ha un'automobile e non la utilizza, che cosa fa? Restituisce le targhe e la fa rottamare. Con 75 euro tu rottami un'automobile, ma un rudere, una casa che ti costa IMU, tasi, fasi, masi, eccetera, eccetera. Dici, cosa ne faccio di questa roba qua? Qualcuno sta cominciando a pensare di rottamare qualche rudere.
Che sia rudere o meno, la tassazione è a prezzo
bravo,
pieno.
Bravo. Addirittura pensa, qualcuno aveva dei terreni che erano agricoli, li ha fatti trasformare in edificabili, questo a vantaggio dei comuni, che incassano comunque più imposte, e adesso sono lì col cerino acceso in mano, pensando che qualcuno, qualche costruttore avrebbe mai acquisito questi terreni per costruire, a vantaggio di chi non si sa.
Vabbè, ho un paio di nomi da fare, ma non li faccio e ci fermiamo un attimo.
Va bene, grazie.
Ok, a dopo.
Appuntamento con l'informazione finanziaria.
E ti senti a casa, Radio Alba.
A mezzogiorno e alle 19, doppio appuntamento con Made in Italy. Mezz'ora di musica italiana.
It's like thunder and lightning. You heard me without trying. A tempestuous rising. No, I don't like to be this way. And you're Jekyll and hiding. Are you real? Are you lying? So stop with your crying. I can't handle it now. You tell everyone our love went cold. Going around spreading the word it's over. If that's how you feel, then you should go. Don't come around saying I still want you. One minute you say you're a team, then you're telling me you can't breathe. Well, you should set me free. Baby, if you're over me. Yesterday you said I'm the one, but now you say you're done. Stop telling me what I need. Baby, if you're over me. There you go, there I said it. Don't look at me all offended. You played games till it ended. I've got to look out for me. I won't say that it's easy. Oh, I know I hate leaving. But you can't keep deceiving. Does it make you feel good? You tell everyone our love went cold. Going around spreading the word it's over. If that's how you feel, then you should go. Don't come around saying I still want you. One minute you say you're a team, then you're telling me you can't breathe. Well, you should set me free. Baby, if you're over me. Yesterday you said I'm the one, but now you say you're done. Stop telling me what I need. Baby, if you're over me. If you're over me. If you're over me. Stop telling me what I need. Baby, if you're over me. How long can a love remain? Time never could heal this pain. I thought I believed in fate. Oh, it's so cruel. No, nothing for us would change. Same story, the same mistake. This heart just had to break. Oh.
Con l'informazione finanziaria.
Per l'informazione finanziaria con Sergio Conte Giacomo, oggi stiamo parlando di immobili e abbiamo scoperchiato, tanto per un bel tetto abbiamo scoperchiato.
Direi di sì. Tra l'altro senti, oggi mi sento un po' orfano perché non c'è qui la Simona che...
Tu
e quindi che
orfano,
saluto le Simone, la Simona Giordano, la Simona Taggiacosa, le salutiamo tutte e due.
Ma sei orfano di una sola, però.
Sono orfano di una sola.
Tu ti senti orfano e io mi sento più libero. Va bene. Ciao Simone.
Ciao Simone.
Ciao, a presto.
Allora, parlavamo di case,
sì.
Sergio. dimmi se, anzitutto mi è venuta in mente una domanda: c'è una relazione tra il mondo finanziario e il mondo immobiliare?
Sì, certo, ci sono molte analogie. Prendiamone una casa ha bisogno di manutenzione ordinaria e straordinaria, lo stesso un patrimonio finanziario. Una casa ha una certificazione energetica, può essere in classe A, B, C, D, eccetera, eccetera. Lo stesso i prodotti finanziari per gli addetti ai lavori hanno una certificazione di efficienza più o meno elevata. Quindi attraverso i vostri consulenti potete fare questi passaggi. Altra cosa, se la casa non trova una controparte che l'acquista, quanto vale Wally?
Niente,
perché è un valore presunto di realizzo, si chiama valore di stima, no? Dici la mia casa vale 500.000 euro, sì, sulla carta, ma se poi nessuno ti mette in tasca un assegno circolare di 500.000 euro, la tua casa teoricamente vale. Anche nel mondo finanziario, facciamo l'esempio sempre delle obbligazioni d'Argentina. Nel momento in cui qualcuno ha tentato di venderle, non ha trovato una controparte, quel denaro lì valeva zero, quel titolo lì valeva zero. Quindi, come vedi, ci sono parecchie analogie tra finanza e immobili.
Ma si svalutano di più le case o i patrimoni finanziari?
Dipende.
Okay.
La risposta è dipende dalla qualità del patrimonio finanziario, quindi dipende dai titoli sottostanti, da ciò che tu hai in casa, così come dipende dagli immobili che hai in casa. Faccio un esempio: se io ho un immobile nel centro storico di Roma, tu capisci, o comunque in un posto vicino alle università dove c'è domanda, tendenzialmente tende a essere protetto quel valore lì. Se io ho un immobile costruito prima degli anni 80 senza ascensore in periferia, non lo vuole più nessuno, sono invendibili. Quindi la risposta è dipende dagli asset finanziari che compongono il tuo portafoglio, dalla qualità, così come dipende dagli immobili che hai in casa. Capisci che se io ho in portafoglio delle Argentina, delle Cile, della Parmalat, non svalutano, azzerano. Se io ho degli immobili costruiti prima degli anni 80 senza ascensore al quarto piano, quelli non li vuole più nessuno, lì tu provi a venderli, non trovi la controparte.
Quindi sia i patrimoni che gli immobili devono essere posati su delle fondamenta,
certo,
stabili e robuste.
Robuste
dire.
Devono essere di qualità. Guarda, un po' come nel mondo della borsa, quando la borsa sale si dice tutto sale, no? Noi in gergo diciamo, quando il mercato è rialzista, tutte le cose, anche quelle di scarsa qualità, salgono. Quando poi arrivano i momenti di contrazione dei mercati, bisogna andare a vedere i fondamentali delle azioni, bisogna andare a vedere, e si dice in gergo fly to quality, cioè vola verso la qualità, vai verso la qualità. Quindi questo momento dove solo chi ha qualità nei prodotti finanziari o negli immobili può stare tranquillo, sempre diversificando. Chi invece non ha qualità avrà brutte sorprese.
Vabbè, poi mi vengono in mente un altro paio di domande che ti faccio poi.
Va bene.
A dopo.
Va bene.
Nel mondo. Tartufo e Grandi Vini. Portiamo le nostre eccellenze nel mondo.
Nel mondo.
In diretta dalle Langhe Roero Patrimonio UNESCO su www.radioalba.it.
Radio Alba.
But it was
Radio Alba, FM 103.4 e 104.6.
Appuntamento con l'informazione finanziaria.
Sergio Conte Giacomo ancora in studio con noi sulle frequenze Radio Alba per parlarci di questo variegato e complicato mondo immobiliare, perché variegato è variegato, complicato lo è. E perché non ti sei comprato la seconda casa al mare, in montagna? Perché? Tu che puoi, fammelo
allora,
dire.
Io molto spesso amici mi dicono perché non compri la casa, eccetera, eccetera. Ma non compro la casa perché intanto oggi è cambiato il modo di fare la vacanza. Io non sono un abitudinario, per cui mi sento un fruscio, Wally, è normale?
Non è normale, ma vediamo di provvedere.
No, ti dicevo, io amo cambiare, non mi piace andare nello stesso posto, per cui non e poi l'immobilizzazione di una grossa cifra. Tu parlavi di Alassio, ma oggi uno dovesse comprare un appartamento al mare, 400-500 mila euro, via come l'acqua fresca. Cioè 400-500 mila euro, tu sai quante vite io faccio le vacanze, mi dovrei reincarnare 50 vite, cioè, capisci? Oltretutto con la beffa di dover, come fa qualche amico, ogni tanto mi dice devo andare al mare a vedere se mi hanno rubato gli infissi, perché ci sono dei clandestini che magari cercano di non occuparsi, quindi è cambiato. Quindi io la casa al mare non la compro, non la comprerò mai, preferisco gestirmi il mio patrimonio e con i frutti del patrimonio essere libero. E di andare non nello stesso posto, ma di andare in più posti diversi.
Ecco, guarda, hai dato un consiglio, adesso ci sarà tanta gente che si libera della casa al mare, vuoi vedere?
Ma no, una volta c'era questa, io ricordo un ragazzino, molti compravano la casa in montagna al mare, se tu guardi immediatamente le famiglie c'è la casa al mare per andare al mare a svernare, poi la casa in montagna per a prendersi un po' di fresco, eccetera, e anche per l'utilizzo che ne fai è costosissima. È costosissima la casa al mare, perché io dico ai miei amici: ma scusami, ma quanto la usi sta casa? Anche perché non ci si va, perché i figli vanno a scuola e questo e quell'altro, e la uso se mi va bene 15 giorni all'anno. E quanto ti costa tra tasse, spese condominiali? Fai due conti, li hai fatti due conti. Alla fine molti dicono: ma ormai ce l'ho, che devo fare? Ecco, ok, ce l'hai, che devi fare?
E basta, ce l'hai e non diciamo certo. Come né dove. E infatti c'è un'altra, comunque, un'altra moda che dico è abbastanza furba, soprattutto tra i giovani, che ormai hanno capito che il mattone non è più l'unico investimento, o comunque non il solo. E loro come fanno per le case? Come si stanno regolando?
Allora, tu pensa, l'aspetto, diciamo, della sociologia è cambiato il mondo, perché io ho un nipote che, laureando in ingegneria, e da cui io imparo molto, perché mi rapporto con il mondo fatto di questa generazione che pensa in modo diverso. Loro pensano a vivere la vita, non avere le cose, ma a godere le cose, avere nel possesso, non la proprietà, la cosiddetta sharing economy. Allora, cos'è la sharing economy? È l'economia condivisa. Cioè, io posso anche avere un appartamento, lo condivido con un'altra persona, magari lo prendo in affitto, e non solo tra gli studenti universitari, questo pensiero è dentro queste nuove generazioni, le quali dicono: ma a me di avere l'appartamento di proprietà, io lo utilizzo, ne ho il possesso. E quindi è cambiato il mondo. Poi, tra l'altro, questi giovani stanno in casa fino a 40-50 anni, aspettano che i genitori muoiano per impossessarsi della casa della famiglia, e anche hanno delle difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro, per cui, non avendo accesso al credito bancario, difficilmente si può pensare che una nuova domanda possa nascere da queste generazioni. Peraltro vi ricordo che c'è un'offerta che è tre volte la domanda, ve lo ricordo sommessamente.
Ma io sommessamente ti chiedo: che fine faranno queste case qua in più?
guarda, io non ho la bacchetta magica, non lo so, ma certo ci sono oggi molte case vuote. Io dove abito, a Cherasco, ci sono, nella mia via, ci sono almeno una, due, tre, quattro case che sono disabitate da n anni. Cosa vuol dire? Non da un giorno. Allora bisognerebbe anche lì pensare di mettere magari una tassa sul decoro, perché voglio dire, tu che hai un immobile che ce l'hai lì, lo lasci andare, come dire, giù
in malora.
Questa
è una bella idea.
La tassa sul decoro, tu stai svantaggiando anche quelli che invece ci tengono la propria abitazione. Non so come la vedi tu,
sì,
però
è una bella idea questa.
Che cosa succederà non lo so. Io so solo che se sul tavolo ci sono 5 pagnotte e ci sono una bocca da sfamare, 4 avanzano. Cosa vanno? Il pane che si avanza dove va? Nell'immondizia, giusto? Ti sto dicendo, alcuni stanno pensando di rottamare le unità collabenti, cioè ci sono dei ruderi, alcuni stanno pensando di rottamare queste abitazioni per non avere più a subire la pressione fiscale.
Faranno il contrario della canzone della via Gluck, buttano giù i palazzi e costruiranno i prati.
È il mondo è al contrario, al contrario.
Cioè. Vabbè, guarda, ci fermiamo un attimo e poi ti chiederò gli argomenti della tua lezione magistrale.
Grazie.
Si può dire, no?
No. Io okay. Condivido alcune riflessioni di diciamo che ho sul campo, e poi ci sarà il professor Ezio Bruno, a lui sì,
lui
ci sarà una lezione, sì, certo, il professore, certo. Grazie,
dopo,
Wally, ciao, ciao.
Sentido, me va bajando despacito por el cuello hasta el ombligo y sabes, no tiene cura y voy perdiendo los modales, educación y compostura. Fiebre que no descansa y va bajando lentamente, resbalando por mi espalda y sube a 40 grados. Me recorre todo el cuerpo cuando pasas a mi lado. Dime cómo hacer pa' quitar mis penas, que mi corazón no aguanta tanta presión. Paso cada día pensando en ti, en tus ojos negros y en tu risa bella. Yo me la paso cada día pensando en ti, y que entre tus brazos pierdo la cabeza. Ven, cúrame suavecito todo este calor que va por mis venas. Ay, cúrame suavecito que solo tú tienes la receta.
Yo tengo un padecimiento en el corazón.
Tú eres mi receta.
Mister Doblete. Demasiado caliente.
Qué rica la cara, nadie la para. Temperatura sube como desierto de Sahara. Ella escucha mi música, y se encendió. Trago en mano y el motor lo prendió. Dale, cúrame, desnúdate. Enfócate, baby, dame un chance, solo revélate. Tú y tus amigas están sudando. Yo te sigo mirando. Sigo imaginando.
¿Por qué no te quedas conmigo? Baby, tú eres fuego que quema. Es que tu cuerpo es adictivo y eso a mí me causa problemas.
Yo me la paso cada día pensando en ti, en tus ojos.
Receta. Tú eres mi receta.
Confía en mí y ya verás que conmigo se detiene el tiempo y quedarás adicta a mí. Sin tocarte me caliento. Quítame esta fiebre y mátame las ganas. Es una llama que solo
receta. Tú eres mi receta.
Tú eres mi receta.
Ancora di educazione finanziaria, ancora di educazione immobiliare, direi oggi.
Ah beh, sì, direi immobiliare, ma l'immobile comunque è sempre stato un investimento. Tu sai che oggi la ricchezza italiana è lì, noi abbiamo 10 trilioni di euro di ricchezza, 6 trilioni sono degli immobili.
Ecco perché siamo poveri. Cioè, mi dici che ci sono 4 milioni di immobili invenduti, quindi
ci sono 4, sì, certo, l'offerta è certo.
E quindi è per quello che siamo poveri. Ma parlando di immobili mi viene in mente, io che sono un vecchio geometra, il catasto.
Il catasto
è sempre stato, voglio dire.
Guarda, hai toccato un tema molto importante, se ne parlerà anche nel convegno. No, entro il 2020 il catasto verrà riformato. Cosa vuol dire? Che il catasto attribuirà dei valori ai nostri immobili che sono di gran lunga superiori a quelli su cui oggi noi paghiamo le imposte. Questo avrà un impatto per il presente, per la pressione fiscale corrente, cioè l'IMU, che colpisce la casa di proprietà o le case di proprietà, ma anche per il futuro e fine della successione, perché un domani che noi dovessimo lasciare il nostro patrimonio ai nostri cari e ai nostri eredi, le imposte cessione le pagheranno sul valore catastale adeguato aggiornato, con un rischio all'orizzonte che i nostri figli magari non avranno la liquidità per pagare le imposte cessione, perché, caro Wally, le imposte si pagano con i contanti, con i soldi, non con il garage, con i mattoni.
Ma vuoi, mi facevi prima un esempio fuori sì. onda, vuoi farmelo?
Quale?
Quello dei 47 appartamenti.
Ma sì, guarda, sto seguendo, o sto facendo una consulenza, un imprenditore della provincia di Cuneo, che alle mie domande risponde, dico: scusi, ma lei mi faccia vedere dove è il suo patrimonio, tutto negli immobili, sì, ma di liquidità? Ah, niente, un uomo che ha più di 80 anni è sempre investito nel mattone ed è illiquido, ma io veramente trovo da questo punto di vista una scarsa saggezza, anzi una nulla saggezza, perché è tutto immobilizzato.
È proprio immobilizzato.
Immobilizzato. E il fisco vince facile con gli immobili,
Ah sì.
Perché sono immobili, non si possono muovere, non si possono spostare altrove.
Questa è una bella considerazione.
Sono beni al sole, tra l'altro, come si dice.
Tra l'altro. Vabbè, siamo verso la chiusura, torniamo all'inizio della nostra trasmissione,
sì.
Che parlavi appunto del convegno che ci sarà.
Sì.
Quindi presenta il convegno, gli argomenti, il professore che interverrà.
Bene, ti ringrazio. Allora, ricordo a tutti gli ascoltatori, giovedì 27 settembre a Cherasco, ai Somaschi, alle ore 18:30 ci sarà un'analisi approfondita del mercato immobiliare, del passato, del presente, ma soprattutto si parlerà degli scenari futuri. Il relatore è un relatore assolutamente un luminare, il professor Ezio Bruna, che insegna anche al Politecnico di Torino e all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. È un esperto, io lo conosco personalmente, ha un modo di comunicare molto interessante, ti cattura, ti prende e porterà dei ragionamenti che diventeranno patrimonio comune per tutti. Cercate di partecipare, l'ingresso è gratuito,
e sottolineo gratuito
ma occorre una prenotazione, quindi una prenotazione che potete fare mandando una mail a info@sergiocontegiacomo.it oppure tramite un WhatsApp al 335 83 36 372.
Bravo, scandito bene.
Sto quasi diventando un tuo vice.
metto un asterisco così, ma è una pura nota di colore. Scegli sempre dei brutti posti per i tuoi convegni, proprio ai Somaschi di Cherasco.
Ma bisogna volersi bene, no? Ai Somaschi, certo. Di Cherasco, dato che io sono un cheraschese, sia pure diciamo adottato da Cherasco, perché sono un trappio, non sono autoctono, però è un posto che mi piace, quindi sì, è anche una bella location, peraltro.
Quindi sarà anche piacevole venire a partecipare a questa convention. Vuoi ripetere quando?
Sì, vi ricordo ancora, il 27 settembre a Cherasco alle ore 18:30. Vi ricordo ancora, chi volesse partecipare, è molto semplice, info@sergiocontegiacomo.it oppure un WhatsApp al 335 83 36 372.
Bravo.
Promosso.
Va bene, ti ringrazio.
Grazie a te, Sergio. Wally, e speriamo alla prossima di vedere la nostra Simona,
Che è una di quelle pentite che ha comprato la casa.
Vabbè. Per questo dovrà venire anche al convegno.
Appunto, va bene. Okay. Ti ringrazio.
Grazie.
Sergio, alla prossima.
Ciao.
Appuntamento con l'informazione finanziaria. Appuntamento con l'informazione finanziaria. In maniera chiara, semplice e alla portata di tutti, con una persona affidabile e preparata.